annunciato in apertura di questa puntata di Anares, qui sul pianeta delle utopie concrete. Siamo collegati con Lorenzo Coniglione. La prossima settimana Lorenzo sarà qui con noi a Torino per parlarci di intelligenza artificiale, provare a fare un'anatomia dell'intelligenza artificiale, parlare delle nuove frontiere del capitale tra sfruttamento e controllo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Maria e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio.
Ecco, ne avevamo già parlato in occasione dell'uscita di un tuo articolo che si intitolava proprio Anatomia dell'intelligenza artificiale, e tu questo articolo aveva un incipit in cui si parlava di Amazon Echo, che è il terminale di Alexa, l'assistente personale di Amazon. Forse possiamo partire da qui per poi parlare di tante altre cose.
Partiamo da qua perché è un esempio molto concreto che possiamo vedere oramai diffuso anche in non moltissimo, ma comunque già in molte case. Al contrario dei sistemi di intelligenza artificiale come potevano essere intesi fino a qualche anno fa, quindi grossi sistemi di mainframe, questi megacomputer utilizzati soprattutto per la ricerca sull'intelligenza artificiale stessa e fondamentalmente presenti o in ambito accademico o ancora di più soprattutto nell'ambito delle grandi aziende che su questo stanno puntando molto. Adesso cominciamo a vedere i primi risvolti pratici, diciamo anche da un punto di vista dei beni di consumo immediati a cui nel mondo occidentale più o meno tutti quanti possono accedere da un punto di vista economico. Parliamo di quello che è un assistente personale basato su dei sistemi di intelligenza artificiale, una governante elettronica, possiamo definirla Alexa, che non a caso appunto è declinato al femminile come nome, anche su questo bisognerebbe farci due riflessioni in merito. Ma Alexa, ma come anche ad esempio Google Home, che è l'equivalente del...
Facciamole, visto che oggi è l'8 marzo, credo che valga la pena di dirlo, perché è stata un po' definita una sorta di governante Alexa, una sorta di governante in outsourcing, quindi direi che non è un caso che abbia una voce e un atteggiamento femminile, perché è quello della cura, è quello della casa, è quello della domesticità, e che non per caso, anche se siamo di fronte a un robot, questo robot deve avere sembianze femminili. La femminilizzazione persino in questi casi, perché poi ciascuno deve sapere di stare al proprio posto.
Sì, alla faccia tra l'altro delle teorie cyber femministe, purtroppo bisogna dire. Questa è stata una scelta di marketing diversamente ben riuscita da parte di Amazon, che va a perpetuare quello che è un vero e proprio stereotipo di genere, perpetuandolo su un nuovo livello. Tra l'altro si noti bene che per Amazon, cioè per questo sistema qua, non è neanche possibile cambiare l'impostazione della voce, perché ad esempio con i vecchi GPS, con la loro sintesi vocale, il tonton per dire, avevano magari di default la voce femminile, ma uno poteva passare su una voce maschile, come anche altri sistemi. Qua invece Alexa è donna, cioè è proprio definita ontologicamente come una donna il sistema di Amazon, e non c'è modo di cambiarlo. E quindi sicuramente in questo vi è un tentativo di andare a perpetuare questo genere di stereotipi, per cui il lavoro di cura della casa, perché una governante storicamente di quello si occupa, e non a caso è rappresentato da una voce femminile. Tu all'Alexa ti risolvi proprio con ciao Alexa, fammi questo, fammi quest'altro. Quindi proprio tu vai a dialogare con questa voce qua. Com'è che funziona in pratica? Questo terminalino qua di Alexa, che è fondamentalmente un apparecchietto di piccole dimensioni, ce ne sono diversi modelli, ma comunque sono tutti quanti dimensioni abbastanza piccole, che è fondamentalmente un sistema di microfoni direzionali più gli altoparlanti di media qualità, collegato alla rete elettrica e collegato soprattutto a internet tramite una connessione wireless in casa. Tutto quello che uno dice viene registrato da questo sistema qua, viene mandato in elaborazione in tempo reale sui server di Amazon, quindi l'apparecchio in sé infatti costa poco. Perché? Perché l'apparecchio in sé non è un sistema particolarmente complesso, è un sistema elettronico ben fatto, ma fondamentalmente di elettronica di consumo, niente di particolare. Quello che ci sta dietro invece è interessante, perché quello che ci sta dietro è il sistema dei server di Amazon che si occupano dell'elaborazione di questi dati e di andare a fornire, dopo pochi millisecondi, una risposta. Tu a questo sistema qua gli puoi dire di fare un acquisto su Amazon, puoi dire, se c'hai invece un sistema domotico in casa, gli puoi dire anche di agire sulla fisicità dell'elettrodomestico. Quindi, ad esempio, di andare a abbassare una tapparella, accendere le luci, puoi programmare una serie di opzioni, quindi puoi andare a programmare in maniera, tra l'altro, anche abbastanza semplice e intuitivo, una serie di opzioni, tipo Alexa sto uscendo e parla del programma che tu hai fatto per, che viene fatto scattare dalla parola sto uscendo, questo qua ad esempio ti tira giù le tapparelle automatizzate, ti spegne in sequenza determinate luci, quindi magari quella della cucina, quella della sala e poi per ultima quella dell'ingresso, della sala d'ingresso dove effettivamente sto uscendo, quindi sono le ultime che vanno spente e così via. È integrato perfettamente negli altri servizi di Amazon, tipo Amazon Music, quindi lo puoi utilizzare anche per l'Entron Island. Di conseguenza gli chiedi Alexa riproducimi questo brano, oppure Alexa riproducimi questo genere qua, e questo qua va a prendere dei repository online di Amazon, musica di quel genere lì, in base anche alle preferenze personali che ha già elaborato, in base a quello che lei ha ascoltato, che tu ascolti, di quello che gli hai richiesto più volte, e ti va a fornire una serie di canzoni che sa già che a te potranno piacere con una buona probabilità. E la cosa interessante ovviamente è che uno si mette in casa un apparecchio che è costantemente collegato con un sistema che è completamente al di fuori del proprio controllo, ovvero sia i sistemi di Amazon. I dati che si prende Amazon tramite questo sistema, che è un sistema che ha un costo irrisorio, perché parliamo di un sistema che all'utente finale costa 100-150 euro per la versione più avanzata, quindi un prezzo veramente basso, con questi dati qua, però Amazon potrà fare delle ulteriori elaborazioni, potrà andare a elaborare ulteriormente questi dati qua, che diventano vera e propria materia prima di questa nuova forma di capitalismo, che in realtà poi, come vedremo un po' più avanti, da un punto di vista strutturale non è niente di particolarmente nuovo, e su questi dati qua andrà a tirare fuori delle ulteriori analisi per uso commerciale, per uso di mercato, quindi per analisi di marketing, per andare ad una maggiore profilazione dell'utente, che gli permetteranno di ottenere ulteriori guadagni. Ovviamente poi in questo ci sono anche una serie di risvolti che non sono ancora perfettamente esplorati, perché ovviamente tutto il codice che gestisce Amazon Alexa è chiuso, quindi non si può vedere cosa che succede esattamente. È un'azienda comunque che ha dei forti livelli di oscurità come politica aziendale. Cos'è che poi di questo dato qua ai fini di sorveglianza accada non è dato sapersi. Noi che siamo paranoici e tendenzialmente pessimisti, un'idea ce la possiamo anche fare ovviamente, e quindi uno si va a mettere in casa anche molto probabilmente un delatore al servizio di terzi, che sì, ti dà delle effettive comodità, anche perché adesso pensiamo a un sistema che a prima vista può sembrare inutile, però se pensiamo ad esempio a una persona che può avere delle disabilità fisica, è un sistema che oggettivamente può dare un fortissimo aiuto, perché mi immagino ad esempio una persona con delle difficoltà di deambulazione in casa spende molto meno con un sistema domotico piuttosto che a farsi rifare tutte le canaline per avere gli accessi più vicino a lei, oppure una persona anziana che ha difficoltà nei movimenti anche magari di forza riesce con la voce ad andare a comandare le tapparelle che altrimenti avrebbe difficoltà ad alzare. Quindi è un sistema che, al di là del lato puramente consumistico che c'è, perché molte persone in realtà potrebbero tranquillamente farla meno, mette anche a disposizione una serie di strumenti che in determinati casi possono essere assolutamente utili anche a migliorare la qualità della vita. Questo non va dimenticato, va a rispondere comunque a una parte di esigenze reali da parte dei consumatori, però soprattutto risponde alle esigenze reali da parte del capitale, perché permette di andare a mettere a valore ancora di più gli aspetti della vita privata dell'individuo, continuando di conseguenza quella tendenza già iniziata ad esempio con tutti i social network, tutti i sistemi, il capitalismo dei cosiddetti big data, il platform capitalism come definito da alcuni autori accademici, un capitalismo che si basa su un utilizzo estensivo e intensivo del dato e dell'estrazione del dato come materia prima per tutto l'ambito del vivente.
Indubbiamente sì, ma come dire, molto più nel profondo, perché in fondo che so, Facebook sa le cose che gli diciamo noi, le sa collegare, sa quali sono le nostre relazioni, come dire, più ci mettiamo a nudo più informazioni forniamo, però questa Alexa è in grado di sapere quanto caffè consumiamo al giorno, quale marca di sapone utilizziamo, è in grado proprio di entrare direttamente nella nostra vita e quindi di drenare delle informazioni che sono ancora più utili per chi vuole fare affari. In realtà nel momento in cui lo utilizziamo siamo noi stessi messi al lavoro, un lavoro non retribuito, un lavoro non riconosciuto, un lavoro che facciamo senza sapere di farlo, però effettivamente stiamo fornendo quella che di questi tempi è la merce più ambita, proprio i data, le informazioni, il flusso che serve a indirizzare le scelte e a modificare persino gli assetti produttivi, per non parlare di quelli di distribuzione, eccetera, per cambiare le campagne pubblicitarie. Quindi stiamo parlando veramente di tanta roba e di tanti e di tanti soldi, e in prospettiva anche per una forma di controllo che, quando lo sguardo smette di essere quello interessato del commerciante o del pubblicitario, diventa quello del poliziotto.
Beh, assolutamente, noi la sorveglianza da questo punto di vista qua ce l'ha sempre immaginato un po' come il Grande Fratello di Orwell, quindi questa figura inquietante di questo schermo televisivo dotato però anche di microfoni, di telecamere nelle case di tutti i cittadini, che fondamentalmente ti controlla e in cambio ti fornisce solamente degli spettacolini di basso livello di propaganda, come descritto da Orwell nel 1984. In realtà si sta avverando in maniera un po' differente, perché invece abbiamo una governante elettronica o comunque un oggetto che ti fornisce effettivamente dei servizi, ma in cambio di cosa? In cambio appunto della possibilità di entrare in maniera molto granulare, molto nel dettaglio, nella vita intima delle persone, perché più unito a questo c'è anche tutto il sistema di riconoscimento vocale, per cui in base a quello, ad esempio, si può andare anche a capire quali persone che frequentano la tua casa. Oddio, si potrebbe capire anche dall'analisi dei metadati dei cellulari, però lo si capisce ancora in maniera più granulare, si capisce chi dice cosa, quando e dove. Insomma, è un attimino più inquietante come meccanismo. Poi ovviamente sì, non è, al contrario dell'apparecchio del Grande Fratello di Orwell, non è un apparecchio che uno deve avere obbligatoriamente in casa, per fortuna. Però ha dei dati, ha degli aspetti estremamente inquietanti anche dal punto di vista della capacità di controllo della sorveglianza. Anche perché poi, tra l'altro, ricordiamoci sempre che Amazon, poi la polizia, non tanto magari quella italiana, perché poi lì ci sono tutti i discorsi dell'erogatore internazionale, del diritto in questione, che magari rende un attimino più difficile la questione, però per quanto riguarda sicuramente gli enti polizieschi negli Stati Uniti, se poi una corte federale o una procura distrettuale di uno Stato gli va a richiedere l'accesso a determinati dati, Amazon li va a fornire. La storia stessa dell'azienda dimostra che, al contrario di altre aziende, è anche abbastanza disponibile a fornirle. Tra l'altro Amazon è un fornitore di sistemi di intelligenza artificiale anche per l'ICE, ovvero sia la polizia di frontiera federale statunitense, a cui va a fornire dei sistemi di riconoscimento d'immagine per permettere un controllo più forte, diciamo, della frontiera sud degli Stati Uniti, quindi anche abbinata a sistemi di visione notturna avanzata, eccetera. Qui parliamo di un'azienda che fa anche parte in maniera organica del complesso industriale e militare statunitense, come anche altre aziende, tra l'altro, dell'ambito delle nuove tecnologie avanzate, cioè anche Google, per dire, Microsoft forniscono questo tipo qua di servizi al governo federale statunitense. Tra l'altro bisogna anche segnalare che ci sono state negli ultimi mesi delle forti proteste all'interno di questa azienda qua da parte di una parte dei dipendenti che non ci stava ad andare a fornire tecnologie belliche o comunque di sorveglianza al governo statunitense, con anche una serie di programmatori anche di alto livello che si sono anche licenziati nel caso di Google, o che hanno comunque inscenato poi delle forme di protesta anche abbastanza forti all'interno dell'azienda.
Ti interrompo perché, chiedo scusa, è arrivato un messaggio decisamente interessante che dice: Alexa ha una funzione atrofizzante del controllo sulla propria quotidianità, quindi è disciplinante. Oltre ad essere un ambiente commerciale monopolista, puoi acquistare via Alexa solo su Amazon. Mi sembra un aspetto interessante.
Beh sì, perché questo si lega a tutta la rinascita, l'emergere di nuove forme di monopolio, di oligopoli comunque molto ristretti all'interno del capitalismo degli ultimi anni, che è stato tipico dei cicli di crisi che si accompagnano anche a dei momenti di accumulazione forte del capitale. E cioè, come a fine Ottocento c'è stato il momento di accentramento del potere alla nascita dei primi grossi monopoli e oligopoli, per quello che riguarda ad esempio l'acciaio, le ferrovie, la nascente industria petrolifera, adesso vi è come risposta in parte, ma anche per altri meccanismi che adesso abbiamo troppo poco tempo per analizzare nei dettagli da un punto di vista macroeconomico, come risposta anche al meccanismo della crisi che c'è stata negli ultimi anni, questo grosso ciclo di crisi che deve ancora finire e bisogna vedere se finirà, e bisogna vedere se i big data lo faranno veramente finire, come ipotizzano alcuni, ma io sono scettico, vi è stata anche l'emergere di questo nuovo ambito dove andare ad estrarre valore da parte del capitale. E in questo la nascita e il mantenimento dei monopoli è fondamentale. Tra l'altro aziende come Amazon hanno giocato fin dall'inizio da un punto di vista strategico sull'andarsi a imporre come monopolio, lavorando anche in perdita per i primi anni. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon nasce nella fine degli anni 90, nel 98 nasce, Bezos i primi 4-5 anni lavora in perdita, ma per decisione strategica lo fa, non perché era scemo. Se lo poteva permettere perché aveva già una discreta quantità di soldi da parte per il suo lavoro precedente, per cui si era trovato con un discreto capitale accumulato che gli poteva permettere di lavorare senza entrate e in attivo per un po' di anni. Però perché lo fa? Perché in questa maniera qua, con una politica dei prezzi stracciati per quanto riguarda il retail, quindi la vendita di beni, che è il modo in cui Amazon ha cominciato a costruire una posizione monopolistica, poteva andarsi a imporre sul mercato come attore privilegiato ed acquisire nei fatti un monopolio delle vendite online. Poi su quello Amazon ha cominciato ad espandersi anche su altro, prima con altri servizi collegati sempre alle vendite online, poi successivamente con la piattaforma AWS, Amazon Web Service, che è una piattaforma di clouding, di cloud computing, quindi che permette ad altre aziende di appoggiare le proprie infrastrutture digitali per i servizi che vanno a offrire sui server di Amazon, andando in questo a ottenere un risparmio notevole su un'infrastruttura che altrimenti si dovrebbero pagare. Significa pagare il ferro, diciamo, quindi proprio l'hardware, pagare i tecnici che ci devono lavorare sopra, e per i tecnici non è che devi pagare 500 euro al mese, ma devi pagare bene. Invece vai in outsourcing su Amazon e quindi gli permette poi di aumentare le proprie marginalità. E questo è stato poi il colpo gobbo, diciamo, di Amazon, che gli ha permesso di ottenere un monopolio fortissimo anche nell'ambito del cloud computing. E in questa modalità qua Amazon è andata a conquistare un mercato praticamente esclusivo a livello fondamentalmente globale.
Ho capito. Senti una cosa, è arrivato anche un altro messaggio di un ascoltatore, ascoltatore Mauro, che ci scrive: e il futuro su cui ha ricamato Spike Jonze nel suo film Her, anche altri, ma quello l'ho trovato particolarmente stimolante, ancor più perché molto discusso. Io non ho visto questo film, quindi non saprei dire. Tu cosa come?
Her l'ho visto quando era uscito, adesso non mi ricordo in dettaglio la trama, anche se mi ricordo che mi era piaciuto come film. Ipotizza fondamentalmente una relazione fra un personaggio, fra il protagonista e quello che sarebbe il suo un assistente digitale, adesso non mi ricordo se è in forma puramente astratta oppure proprio un androide, adesso non me lo ricordo bene perché parliamo di un film di 3 o 4 anni fa, l'ho visto quando è uscito, e con questo personaggio, questo protagonista qua che finisce per innamorarsi. Ma, cioè, allora, a questi picchi qua forse non ci siamo ancora arrivati, però ecco, io non escluderei che in futuro accada. Poi purtroppo nel dettaglio ci riesco a entrare per un palese difetto di memoria mio in merito a questi lì, diciamo. Però può essere comunque una direzione in cui si va. D'altra parte, in una società che comunque è sempre più atomizzata e si sa che anche le forme di relazioni vadano a modificarsi in questa maniera qua, non me ne stupirei. Comunque in ogni caso è palese come l'entrare nell'intimità della vita di una persona, come nei fatti fa un sistema come può essere quello di Amazon, ma anche altri, cioè Google Home, piuttosto che l'assistente vocale della Apple, per dire, e vada a creare anche delle dinamiche che non sono facilmente prevedibili, ecco.
Questo mi sembra ovvio, non è facile prevedere in che modo modificherà le nostre vite, però facendo anche riferimento al messaggio arrivato prima, c'è una qualche forma di ineluttabilità nell'utilizzo di determinati strumenti, e mi spiego. Quanti di noi per anni hanno detto non avrò mai uno di quegli smartphone che mi collegano con tutto il mondo, ma consentono agli occhi e alle orecchie di ascoltare, di misurare, di capire, di valutare, di mettermi al lavoro, di mettermi a valore, di controllarmi, insomma. Quanti di noi l'hanno detto e poi in qualche modo questi strumenti hanno modificato a tal punto la nostra percezione stessa della realtà e il nostro modo di stare dentro la realtà, che alla fine ce l'hanno quasi tutti, proprio perché se non ce l'hai, il livello nel quale si realizzano alcune interazioni sociali ti vede irrimediabilmente escluso. Ora, io non so se questo potrà accadere anche per uno strumento più, fra virgolette, domestico o strumenti analoghi, ma certamente è una dimensione nella quale il rifiuto iniziale poi si trasforma in autopercezione di sé come esclusi da una piazza globale. E questo, come dire, è un'arma, questa per me è un'arma potente. Tu come la vedi?
Assolutamente, da questo punto di vista forse gli esempi più calzanti sono WhatsApp da un lato per quanto riguarda la messaggistica personale e Gmail per quanto riguarda le mail in generale e tutti i servizi collegati alla piattaforma di Google, che sono sempre più utilizzati ad esempio anche in ambito aziendale, con aziende che vanno ad affidare i loro sistemi in outsourcing a Google, per cui vanno a appoggiare tutto, aziende o anche organizzazioni comunque di quel genere, che vanno ad appoggiarsi completamente su questi sistemi, cedendo infatti il controllo dei propri dati a un ente terzo che per quei dati li andrà a mettere a valore. Ad esempio WhatsApp, cioè me ne rendo conto che io sono delle poche persone che si ostina a non utilizzare WhatsApp sul proprio cellulare personale. WhatsApp ce l'ho su un altro cellulare, che è quello che utilizzo esclusivamente per lavoro, dove per motivi abbastanza evidenti me lo sono dovuto installare, ma per il resto quello lì è un cellulare che alle 18 di ogni sera viene spento e fino alle 9 del mattino dopo non viene riacceso. Però effettivamente mi rendo conto che questo va a creare un deficit nella comunicazione della gente con i miei stessi amici e amiche, perché tutti loro vanno a utilizzare WhatsApp anche per organizzarsi, banalmente per andare al cinema la sera, io invece sono un po' lo stronzo che invece bisogna mandare degli sms o telefonargli, oppure se uno ha altri sistemi di messaggistica che io utilizzo come Signal, mandargli un messaggio parallelamente su Signal. Ogni tanto qualcuno me lo fa notare, che sono proprio i soliti rompicoglioni che siamo contrari, ecco. Sì, perché mi rifiuto di mettere a disposizione del signor Zuckerberg, cioè Facebook, che possiede WhatsApp, che l'ha acquisito un po' di anni fa, con un'operazione finanziaria tra l'altro notevole anche dal punto di vista della quantità di soldi in gioco, mi rifiuto di mettere i dati della mia vita personale a disposizione di Facebook o piuttosto che Google o Amazon, che non vuol dire essere poi cadere in forme di neurodismo, di primitivismo, perché io sono una persona che i mezzi di comunicazione elettronica li utilizza anche in maniera abbastanza estensiva e intensiva, però semplicemente mi seguo io le piattaforme su cui andare ad appoggiarmi, preferisco appoggiarmi su un sistema, per dire, come Signal, che mi offre delle garanzie di privacy molto forti, pur dandomi una sicurezza assoluta, ovviamente, che questa non c'è mai, piuttosto che andarmi ad appoggiare su un sistema legato a una piattaforma come Facebook, che invece gioca su mettere a valore i dati, per cui poi non tanto magari il contenuto della mia conversazione, ma i metadati, quindi chi contatto, quando è che lo contatto, insieme a quali altre persone che sono all'interno di un gruppo, questi dati qua invece sì, vengono messi a valore. Tra l'altro adesso, è un annuncio di un mese fa, che adesso col proverbiale ritardo dei media italiani, è uscito anche sui media italiani, la notizia che Facebook andrà verso una completa integrazione di WhatsApp all'interno della propria piattaforma. Della piattaforma Facebook, cioè quella che conosciamo maggiormente, forse il sito facebook.com. E questo significa semplicemente trovare nuovi modi per andare a collegare in maniera ancora più granulare tutti gli ambiti di vita di una persona, quindi proprio le interazioni sociali. E sicuramente in questo c'è una forte pressione anche di quello che si chiama il gruppo dei pari, cioè le persone con cui siamo in contatto al di fuori dell'ambito lavorativo, per dire, anche dello stesso ambito familiare, ma ad esempio della nostra rete amicale o anche degli stessi compagni, in certi casi bisogna dire, che spingono e ti dicono che cazzo, però la comunicazione che c'era all'assemblea quel giorno l'abbiamo passata su WhatsApp, non è che non ha detto una roba simile, guardate, ha detto sti cazzi, mi avete levato il telefono e mi chiamate come fate per i precedenti 10 anni.
Non so, però diventa, cioè, allora le forme di resistenza sono importanti, forse più importanti sono le alternative, cioè, esatto. Nel momento in cui l'avversario ha delle armi così potenti che tu non riesci a sottrartene, anche perché tutto il mondo intorno a te è connesso in quel modo e tu diventi sconnesso in tutta l'ambivalenza che il termine ovviamente assume, allora immaginare e avere delle piattaforme nelle quali invece ci si connette su altri piani diventa estremamente importante, cruciale da qualche punto di vista. Quindi credo che venerdì prossimo 15 marzo sarà anche magari occasione di parlare di questo, ma la prossima settimana faremo un'introduzione alla seconda parte della serata che faremo, quella dedicata alla materialità dell'economia virtuale, ai lavoratori del Congo che estraggono i minerali per la produzione dei circuiti integrativi e che lavorano da schiavi in un paese squassato da una guerra civile che ha fatto 6 milioni di morti e la precarietà estrema del lavoro legata alla... per non parlare di come l'automazione sotto il capitalismo può servire solo a disciplinare il lavoro umano, parleremo di gabbie, di esoscheletri, eccetera, eccetera. Però oggi, prima di salutarci, ti chiederei un accenno alle alternative. Tu hai citato una piattaforma sulla quale ci si può connettere senza avere l'occhio, non la certezza, ma certamente senza l'estrazione di valore da parte di qualcuno su qualunque cosa tu faccia o sulle tue relazioni.
Sì, allora, intanto partiamo da una premessa doverosa. La questione che riguarda la sicurezza digitale e la sicurezza informatica non possono essere risolte da singoli programmi e applicazioni. La sicurezza informatica per definizione riguarda un ecosistema digitale, per cui non è che esiste l'applicazione che ti pare il culo, diciamo, al 100%. Però esistono una serie di buone pratiche che ti possono aiutare sicuramente da questo punto di vista. L'andare a utilizzare ad esempio un sistema di messaggistica come può essere Signal, che tra l'altro è sviluppato anche da una serie, cioè quelli che hanno inventato e sviluppato sono anche dei compagni, che è invece una piattaforma assolutamente non commerciale, che si basa su una serie di donazioni che arrivano in alcuni casi anche da delle aziende che comunque sono interessate a non dare i propri dati in giro a possibili concorrenti o comunque da aziende che sono legate ad apparati statali di stati che possono essere percepiti come avversi. Stati Uniti, parleremo anche poi per quanto riguarda dal punto di vista economico i legami tra lo Stato federale e le aziende tecnologiche, prima abbiamo già un po' accennato, ma anche lì c'è molto da dire. E piattaforma appunto come Signal per quanto riguarda la messaggistica, per quanto riguarda le mail, ci sono tutti i servizi che tra l'altro mi ricordo che esistono oramai da 20 anni, come Autistici Inventati in Italia, piuttosto che Raise Up, Nvidia o ECN oramai non più qua in Italia, comunque tutta una serie di piattaforme che permettono, che comunque danno una serie di servizi per quanto riguarda la comunicazione personale estremamente importanti, che si pongono come alternative perfettamente funzionanti anche allo stesso al capitalismo delle piattaforme. Penso ad esempio soprattutto a Raise Up, che mette a disposizione anche tutta una piattaforma che permette fondamentalmente un clouding dei dati, comunque di elaborazione testuale e non solo, che è un'ottima alternativa ad esempio ai sistemi di Google, ma anche ad esempio per la stessa assistenza domestica, diciamo, cioè un'alternativa ad Amazon Alexa. C'è un progetto molto interessante che si chiama Microsoft Home, ispirato al nome del personaggio dei romanzi, il fratello di Sherlock Holmes, Mycroft, che questo qua è un assistente digitale, però completamente slegato da una piattaforma commerciale, perché questo qua si basa su una serie di donazioni. Ovviamente è ancora un sistema arretrato, nel senso che è un sistema che per ovvi motivi non avendo avuto nessuno che ce l'ha a investire dentro botte da qualche centinaia di milioni di dollari, è ancora primitivo, anche se già ha dei buoni risultati, e soprattutto che in futuro permetterà ad esempio il fatto di uscire anche dalla dinamica del clouding, perché al momento questo sistema si basa sempre su una elaborazione esterna dei dati, ma gli stessi sviluppatori hanno dichiarato che nel giro di un anno vogliono passare alla possibilità di avere un'elaborazione in casa. Questo ovviamente presenta anche dei costi, perché avere poi in casa una macchina che riesca a fare tutta l'elaborazione, cioè il transcript dal vocale al testuale, elaborarlo internamente, restituire un output di diversi, che può essere vocale piuttosto che fisico, andando a girare su una lampadina intelligente piuttosto che una tapparella domotica, è una macchina che ha un costo non irrisorio, perché è una macchina che deve avere, per esempio, una GPU, quindi una scheda grafica che comunque un 500-600 euro gli va a costare, un processore già buono, cioè, comunque permette di andarsi ad avvicinare, cioè, a un buon livello qualitativo, uscendo dai problemi della privacy che altrimenti sono presenti, sono fondamentali in realtà, e sono forse anche una delle ragioni d'essere di sistemi come Google Home piuttosto che Amazon Alexa. Le alternative ci sono anche per quanto riguarda il cloud dei dati, quindi fondamentalmente la possibilità di scambio di file tra utenti. Cioè, in realtà mettere su un sistema di clouding privato per un utente skillato non è un'impresa impossibile, e in un'ottica di scambio dei saperi, di diffondere saperi senza costruire poteri, come si diceva qualche anno fa, sarebbe anche possibile per molte situazioni di movimento. E in parte c'è chi già lo sta facendo, penso a un'esperienza come il collettivo Bida di Bologna, che hanno messo su un'istanza del social network Mastodon, che è un social network di cui tra l'altro si è parlato qualche giorno fa in radio in un'altra trasmissione su Stacca il lunedì, che permette un'interazione tra gli utenti al di fuori delle logiche commerciali. Sta nascendo, tra l'altro, mi sembra anche a Torino un'esperienza simile sempre su Mastodon. Sono esperienze che comunque ci sono, esistono, vanno supportate, e bisogna parlarne, e di questo sicuramente anche venerdì sera ne parliamo, per evitare di cadere in un aspetto pessimismo.
Benissimo, benissimo.
Per costruire qualcosa.
Questo mi sembra estremamente importante. Io per il momento ci fermiamo qua. Ricordiamo l'appuntamento la prossima settimana. Anatomia dell'intelligenza artificiale, le nuove frontiere del capitale tra sfruttamento e controllo.
Sarai e alternative, possiamo aggiungere.
E alternative alle ore 21 alla Federazione Anarchica, in corso Palermo 46. Caricheremo questo intervento sul sito della radio e sul blog di Anares, www.anaresinfo.noblogs.org, e poi la prossima settimana un nuovo approfondimento in vista di questa serata, perché ci fa piacere se, come dire, si prepara il dibattito, sono argomenti cruciali per le nostre vite e per il nostro futuro, e quindi ci auguriamo che si possa dar vita a un'iniziativa che sia anche interattiva con quanti ci ascoltano in questo momento. Alcuni sono intervenuti anche oggi e magari anche la prossima settimana. Nel frattempo io ti ringrazio e alla prossima.
Sì, alla prossima, ci sentiamo e ci vediamo venerdì prossimo di conseguenza.
Perfetto, ciao Lorenzo.
Saluto a tutti quanti, ciao.